19,2 minuti, bentrovati ascoltatori, bentrovate ascoltatrici. La prendiamo lunga la rincorsa con la sigla. Questa sera vogliamo fare due ore di filate. Questa è Sunday Blues. Dagli studi di Viollearo, Davide Facchini, dal letto di dolore di casa propria in zona centrale.
Vabbè,
cioè, ma non è che devi tirare su col naso. L'altro giorno mio figlio mi ha detto, usa il fazzoletto. Ma questo è un vestito fazzoletto, mi ha detto. Prendendosi il naso, sulla manica, dal polso all'omero, tutto, una striscia continua. Hai sul vestito fazzoletto anche tu?
No, non ho vestito fazzoletto.
Non ti soffi il naso nei vestiti?
No.
Io nelle mutande sì, a volte. Scusa, prego, dimmi, ci dicevi?
No, mi fa piacere che tu renda così edotti i nostri ascoltatori della tua
modalità. Allora, quando sei lì a letto, che non è che ti alzi, c'è lì quello che trovi
di quando il tuo corpo è malato. Non è ancora chiaro se tutto questo sia dovuto ai primi freddi oppure a quella bomba chimica di tuo figlio che mi ha contagiato.
Così impari ad andare. Ti insegno io a cambiare la batteria dell'automobile. Insomma, l'avete sentito, Luca Gattuso? Sinusitico.
No, che sinusitico, normalissimo raffreddore.
Congestionato.
C'è questa roba.
Sei tutto pieno qui. Finalmente c'è qualcosa lì dentro.
Infatti. No, la cosa divertente è che da. Praticamente a causa di quello che è successo nell'ultimo anno e mezzo, la prima domanda è
sempre:
mai tampone. Solo il raffreddore, poi la febbre, i polmoni come vanno?
È normale, Gattuso, è ovvio che è così. Se stai così, te lo porto a casa, vengo a fartelo io il tampone. Quello cinese, adesso vediamo. Magari quello cinese faccio. Dai Luca, dai, che è una delle tue giornate preferite. Per te è Natale, Capodanno e compleanno tutte insieme. Si vota, figurati. Stai godendo come un ossesso. Sai che per la prima volta in vita mia e secondo me è un indice di invecchiamento mica da ridere, sono contento che sia finito l'agone elettorale
diciamo... Già, perché questa campagna elettorale così viva e così accesa ti ha veramente coinvolto.
Allora, non solo è stata... Meno male che c'era Bernardo a Milano, vabbè, poi c'è Roma, li fa ridere comunque sempre, per cui... Che ha tirato un pochettino su, come dire, l'hype e le cose da raccontare in merito a queste elezioni sui comuni principali. Ma... No, non per la campagna elettorale, quella monster, quella principale, sì, quella dei candidati sindaco, ma per il quantitativo di gente che mi ha detto votami. È impressionante, ma la gente che ti stava...
Davvero?
Municipi, comune, tanti? Comune, municipi, e no, disgiungi, no, e vota di qua, e vota di là. Eravamo alle, giuro, eravamo alle... Università, sole superiori, medie, elementari, asilo, scuola materna insieme, dovresti votarmi. Abbiamo fatto notate,
sei colui che frequenta la Milano snob e chic. Che
ma no, non è vero.
Sì, è quello.
Ma non è vero. Allora,
sei il tipico milanese radical chic che frequenta coloro che si candidano alle elezioni,
no,
diciamo.
Non è così.
È così.
Sarà anche quello, sarà anche un'altra roba. Sarà che i nostri coetanei, la gente con cui siamo cresciuti, io, tu sei un filino più in là, la gente con cui sono cresciuto è...
Iniziamo a fare figli e figliastro, capito, no? Si inizia allora, così e poi...
La gente, facciamo così, la gente della mia generazione adesso è la gente che è nell'età giusta per candidarsi. Soprattutto se non ha fatto politica per tutta la vita, quindi lo sai che non è che... Come dire, lo segui da sempre, sai che è il suo mestiere, no? Attorno ai 40, dopo i 40, dici, ma sì, sai cosa faccio? Mi candido. Spesso, soprattutto al municipio, perché appunto, ripeto, non sono politici di professione, è gente che si presta per questo giro elettorale, magari per la prima volta. Quindi, oltretutto, con l'entusiasmo delle prime volte. Vabbè, Gatto, non so a te, ma io non sono mai stato così contento che finisse... la campagna elettorale, perché mi sono straccato l'orecchia, come si dice in milanese.
Beh, ma non è finita, non è finita.
Vabbè, ma basta, non ti chiamano più per dirti votami il municipio.
Non è vero, non è vero, perché se poi si va al ballottaggio, ipoteticamente, a secondo dell'esito del ballottaggio ci sono determinati candidati che entrano in consiglio e non entrano. Quindi chi è lì, chi è borderline, a quel punto inizia a chiamarti, no, mi raccomando, al ballottaggio vota quello perché così entro in consiglio.
Certo. Speriamo di no. Che basta, non di noi che basta. Vabbè, va. No, Gattuso al seggio, la vincente spin-off elettorale di Sunday Blues. Questa volta salta per malattia, sì, ascoltatore. Vabbè, voglio dire, d'altronde
niente.
Come dicevamo,
oggi
entriamo in un'età, entriamo in un'età niente che dobbiamo seggio coprirci, tutto sommato.
Però ci siete voi, ascoltatori, ci siete voi, ascoltatrici, avete già votato, dovete ancora andare a votare, andrete domani, sfrutterete questo lunedì elettorale che è stato aggiunto per evitare gli assembramenti nei seggi, quanta gente avete trovato, che affluenza c'era, cosa facevano gli scrutatori, che controlli vi hanno fatto, lavare le mani col gel, igienizzare le mani prima e dopo il voto, tutte queste informazioni.
Tutte le robe, il racconto delle elezioni, della domenica elettorale. Tra l'altro non potete dire che avete votato, ma potete farci dei versi.
No, dai, questo no.
Ma no, così la facciamo. Allora, io non dico cosa ho votato, però tu mi chiederai, e su quello che hai votato, come la vedi? E io ti dirò, capito?
Cioè, tu, solo con le vocali si può fare sto gioco.
No, i versi, le vocali, non è una vocale.
Vabbè,
mi meraviglio di te. Hai capito? Perché non è che puoi dire quello che... Poi non si può fare quella roba del bau bau, micio. Per cui, così, voi con dei suoni gutturali dovete dirci come la vedete. Come la vedete riguardo a cosa? A chi avete votato. Chi avete votato non potete dirlo. Per cui sarà un grande gioco di inventiva questo qui,
Sì, sarà un grande gioco di creatività.
Vabbè, Luca Maria...
Oltre che dirlo, non potete neanche farlo capire.
Ma sì, fate il cazzo che volete.
Intanto la Roma 2-0 sull'Empoli, Fiorentina-Napoli 1-1. Così, per dare un aggiornamento in tempo reale sulla giornata calcistica.
Luca Maria Gattuso da casa sua.
Davide Facchini dallo studio 2 o 3 di Radio Popolare?
Due,
che non so dove
lo studio titolare, titolare di Radio Popolare. Questa è Sunday Blues, la trasmissione che chiude il weekend da un po' di anni a questa parte su queste frequenze, proprio nell'orario che è scientificamente dimostrato da tutta una serie di capoccioni scientifici, essere l'orario più ansiogeno, più malinconico, più triste di tutto il weekend, appunto, di tutta la settimana, appunto, il Sunday Blues. Andiamo avanti fino a 21, alle 21. Madonna mia, stanno già esplodendo i telefoni, soprattutto con
tutti
i...
lì che vogliono, tutti lì che vogliono muggire in onda, immagino.
Telefonateci come già state facendo, 0233 001 001.
Oppure scriveteci al 331 6214 013, potete farlo via SMS oppure via Telegram.
La mail è diretta@popolarenetwork.it. Oggi torneremo con la rubrica Bar Centrale, andremo nella bassa bergamasca o nell'alto milanese, decidete voi come...
Nella Padana.
Esatto, come... la Padana. Come preferite, un collegamento per raccontare l'epicità melmosa e fangosa dell'ennesima vittoria italiana in questo 2021. Tar Cabrelli, mai sentito nominare, che ha vinto la Parigi-Roubaix con collegamento con prestigioso giornalista. Non è che stiamo qua.
Scusa, il Cabrelli che tu hai detto sarebbe Colbrelli.
Che lì, appunto, ti ho detto che non l'hai sentito nominare. Mentre invece uno che avevo già sentito, che è Sinner, ma più che altro come traduzione dall'inglese, poi ho scoperto anche il tennis,
ha vinto
il suo quarto torneo ATP della sua storia e si avvicina a grandi falcate alle finals.
Ha vinto, ma cos'è, un ATP 250 ha vinto, mi sembra.
Vabbè, no? Cosa faccio, sono andato 300, signora, le do il resto.
No, cioè, non credo che ATP ha vinto il 250, ha vinto quello di Sofia, vabbè, una roba da, cioè, che se andavi tu, secondo me, ai quarti di finale ci arrivavi,
non diciamo stupidaggini. Dopo andiamo a controllare. Cioè... C'è chi ci chiede giustamente della rubrica di Marina Cattucci. Io ve l'ho detto, la rubrica settimana scorsa, la rubrica di Marina Cattucci è stata eliminata perché non riuscivo a eliminarne la sigla. Allora ho eliminato.
Quindi ha deciso di eliminare direttamente lei.
Ha deciso di eliminare la rubrica. No?
No.
Sì, ma cosa no?
Purtroppo a causa del raffreddore, che c'è anche Marina Cattucci.
Tutti il raffreddore.
Essendoci uno
c'è
oceano cosa, di mezzo.
Una cosa deve pensare, che avete tutti e due il raffreddore nella stessa
serata. Esatto, ma essendoci un oceano di mezzo, possiamo escludere qualsiasi contatto fra me e Marina Cattucci.
Io so che tu ieri eri al JFK.
Sì, certo. Quello che è certo è che, diciamo, c'è gente che c'ha raffreddore ed è qua nel letto di dolore in onda che tiene la baracca, la rotta dritta per Sunday Blues, e c'è gente che invece c'è raffreddore e purtroppo non ce la fa neanche a fare un saluto veloce.
0233 001 001, pronto?
Pronto.
Ehi.
Ciao.
Chi sei?
Sono Norberto.
Ciao Norberto.
Norberto.
Mi faccio il verso per il voto. Un poco radiofonico però,
No,
uno quello faccio.
Non esagerare.
Bene. Sì. No, non esagero. 3-2-1.
Mi sa che non ha votato.
Sei
lui.
Stato molto bello, ci vuole. Allora, Luca Gattuso già normalmente gli piace mettere le didascalie. Hai capito? Quando è ammalato fa addirittura l'esegesi delle telefonate. Cioè proprio ti fa gli spiegoni. Si era capito, Gattuso? Vuoi chiedergli se c'era gente? Gatto, vuoi chiedergli se c'era gente come si chiama? Lì al seggio.
Dunque, aspetta un attimo, perché malgrado non sia molto lucido, se non ha votato al seggio non c'è andato, si è astenuto.
Ecco, va bene. Cos'hai fatto allora oggi, Norberto?
Sono andato a seggiare nel bosco e ho smaltito il sabato.
Sei andato nel bosco a passare il tempo, ma parlavi con qualcuno? E se sì, quel qualcuno era lì?
No, mia moglie e mio figlio.
Hai visto gli gnomi del bosco?
Purtroppo no, conto di vederli quando avrò tempo di ripigliarli, non lo so.
Ciao Norberto, un abbraccio. Ciao, pronto.
Diciamo che questa telefonata assurge, diciamo, sicuramente ai primi 10 posti. Per il momento è nei primi 3 posti, quindi è sul podio per il peggior audio telefonico dell'anno
della stagione. Non è male. Pronto?
Pronto.
Ciao, sì. Nome?
Sì, ciao Elisabetta.
Ciao Elisabetta.
Volevo raccontare un po' una situazione che ci è capitata quest'anno a me e mio marito, nel senso che avremmo dovuto fare una controcampagna elettorale perché c'è una persona che è un suo omonimo, candidato in una lista, tra l'altro del suo stesso schieramento.
Cioè un omonimo di tuo marito?
Mio marito si è sempre impegnato, è stato anche candidato sindaco gli anni scorsi, una persona abbastanza nota, e quindi tutte le persone che conoscevamo dicevamo: e guarda che quel tizio lì non è mio marito.
Cioè, aspetta un attimo, ma si sono candidati? Si sono candidati tutti e due?
No,
diciamo,
no, mio marito,
no, lui,
ah,
marito,
tuo marito no.
No.
Ah, tuo marito no.
Allora, praticamente il marito si chiama il marito si chiama Paolino Paperino. È stato anche candidato sindaco in precedenti elezioni.
A Paperopoli,
in queste elezioni
a Paperopoli, mi verrebbe da dire.
Sì, esatto. In queste elezioni si è candidato un Paolino Paperino, e lui è andato in giro a dire: guardate che quel Paolino Paperino sono mica
io. Andato in giro no, però insomma, in modo così un po' diciamo non troppo esplicito, insomma, ma perché anche mio marito dispiaceva un po' la cosa, io avrei voluto fare anche qualcosa di un pochettino più diffuso, e niente, abbiamo dovuto dire: guarda che non votavo non altro, non per non votare la persona, per carità, perché però guarda che non è lui, ovvero non sono io, quindi è stata una cosa
Paolino
un po',
Paperino
un
non
po'
sono
incontro.
Io.
Va bene. Senti, ma Gastone Paperone cosa ne pensava?
Gastone Paperone c'è purtroppo, e chissà se non la fa franca stavolta, speriamo.
Senti,
no?
Sei andata a votare oggi?
Sì.
Ma dalla tua parte come la vedi per quanto ti riguarda?
Diciamo che speriamo che
no,
no, il ballottaggio,
un
dai,
verso.
No, non niente. No, assolutamente, speriamo il ballottaggio, dai.
Insomma, quindi...
poche speranze, però... Dai.
Ma tu sei di Milano o sei di un'altra città?
Provincia di Varese.
Ah, sei uno dei comuni al voto della provincia di Varese.
Uno dei 1150 comuni.
La terza città della Lombardia, scusate.
Non sarà Gallarate o Bustarsizio, una delle due.
Bustarsizio.
Bustarsizio. Senti,
no, scusa, Bustarsizio è la terza città della Lombardia, ma da quando?
Sesta.
Okay.
Sesta, sì.
Ma sì, c'è quella storia là che dovevamo fare... provincia Bustarsizio, ma poi ai fasci al tempo erano negli anni di quelli là del Duce, preferivano Varese perché era un pochettino più vicina.
No, hanno fatto un'accoglienza più entusiasta.
Accoglienza più entusiasta era
a
così.
Lui, e allora vabbè.
È andata così.
Vabbè, è andata
ciao.
Così.
Ciao. Ciao.
Vabbè, ma Bustarsizio ha 83.000 abitanti, non è che ne abbia 2 milioni,
Che cacchio ti devo dire? Quello è.
No, non so,
ma la sapevo anch'io quella roba lì comunque.
Varese quanti ne ha di abitanti? Vediamo. Varese ne ha... Ah, è vero. Ha meno abitanti di Varese. 80.600 e Bustarsizio 83.000.
Quindi t'hai possiamo, per così, per inimicarci tutta la, come dire, la comunità varesotta, potremmo dire che Varese in provincia di BA.
Oh. Esatto. No, BA sarebbe Bari. BS,
veramente?
BR,
ma veramente?
No, BR Brindisi.
Ma veramente? Gattuso.
BS,
no, Gattuso
BS.
E Brescia. Io è l'ultima volta, davvero.
BZ.
Bolzano. È l'ultima. È l'ultima.
Ah, già, è vero, con le B. Io sapevo che le C avevano tutte le consonanti.
No, BT.
Dopo.
C'ha BT, forse. Forse.
Barletti Trani Barletta.
Comunque Gattuso, te lo giuro, è l'ultima volta che vieni in onda da malato, perché devi piantarla di fare didascalia. Mi spieghi le battute di continuo,
No,
i doppi sensi. Mi spieghi i doppi sensi.
Cremona 71.900. Ecco.
Vabbè, la sinistra riparta dalla Poelcan. C'è un cazzo da fare, Gattuso.
Usa?
Per Dinci, sì.
Perché?
Sai, seguirlo su Twitter è comunque illuminante.
Ah, davvero? Che cosa ha pubblicato di recente la Poelcan oggi?
È importante votare. Chi? Chi ha un programma per spazi verdi, per far giocare i ragazzi, per i trasporti pubblici, per le case popolari, per la cura degli anziani, per le mamme che lavorano, per i nostri animali, per la cura delle strade, per le persone disabili, per le minoranze.
Sì, vabbè, ma è un programma qualunquista questo.
Ma secondo
dai,
me è un programma di uno che, è uno che ha fatto pace con la vita. No, non è vero.
Ma sì, ma piace a tutti. No. Ma c'è...
Ma no.
A qualsiasi forza politica gli dai l'elenco di queste cose.
Va bene. Allora, devi rompere le balle. Ok, pronto? Pochi secondi dopo, sempre la Poelcan, dal suo profilo Twitter. E se stiamo già tutto sommato bene, votiamo chi vuole lavorare per chi è meno fortunato. L'unico voto utile non è per se stessi, ma per chi è ultimo.
Cioè, lo dice dall'alto di appartenere a una delle famiglie più ricche del paese, tra
del paese, del mondo.
No, del mondo no, dai.
No,
del mondo no,
sì.
Assolutamente del mondo
Gattuso,
no.
Cioè, sai che c'hanno quegli scazzi familiari per l'eredità, Mariella, mica Mariella, la mamma di Andrea, quella gente lì. Sì. E comunque quando leggi quegli articoli su quegli scazzi lì ti rendi conto che ne ballano tanti, tanti, tanti.
No, ne ballano tanti, ma non
cioè
sono
che ne
una
dobbiamo,
delle
allora, per farti capire, ne dobbiamo far così di abbonamenti a Radio Popolare.
Secondo me sai che non sono neanche nei primi 100 loro.
Vabbè, non fare la classifica adesso, per favore, stai qui con me. Guardami,
è una sensazione perché, cioè, fra i petrolieri russi,
sì, certo, gli oligarchi, no? Gattuso,
cumpa,
direi di chiuderla qui con un come dire, sempre utile dal mio punto di vista nei tuoi confronti. Hai ragione. Pronto?
Mi sembra come quando si dà i matti. Comunque.
Ma ti pare, Gattuso? Io
preferisco la polemica.
Con te? Io? Ma ti pare? 0233 001 001, pronto?
Pronto.
Ciao.
Ciao, niente polenta, ma brodino di pollo per Gattuso.
Per favore, brodino di pollo no.
Dai, che poverino, già è astemio, quel poco che gli rimane.
Ci metto il vino nel brodino di pollo, come faceva mio nonno.
Gli facciamo mettere un'aggiuntina di qualche fungo di Roberto da Bergamo preso da sotto le boasse.
Dalle boasse, è uno dei temi di settimana scorsa che è rimasto, noi ce ne siamo accorti, vero Gattuso? Nel cuore dei nostri ascoltatori, ed è il tema che non andremo a sviscerare questa settimana, devi andare a cercare i funghetti sotto le cacche delle mucche in Alta Val Brembana. Questa è un'altra storia. Ci sono dei gruppi Facebook, prego.
Comunque io sono Simone, quello che aveva chiamato senza rendersene conto ieri, cioè la settimana scorsa.
Cioè, così senza rendersene
conto. Sì. No, che avevo le auricolari, avevo chiamato, poi sentivo la musica e a un certo punto c'era pronto e ero io.
Va bene, e beh sì, funziona così.
Avevate detto di richiamare, ma insomma...
Sì, no, ma è un modo di dire quello, Simone, cioè è una roba che dici così.
Così. No.
Richiama se hai delle robe da dire, sei andato a votare?
Sì, sono andato, tutto molto triste.
Cioè?
Ma c'era poca gente, io sono lì vicino a McMahon come seggio,
sì.
Sarà che sono andato a pranzo, però era tutto deserto.
Cioè, a te piace quando arrivi lì e c'è gente che urla, che salta, che balla, la musica, gente che si diverte, che fa la ola, così.
No, però così, boh, cioè, sembrava proprio... Tra l'altro io ho fatto tanti anni lo scrutatore, le cose... Eccetera.
Ecco, tu sei uno di quelli che controlla se gli scrutatori adesso fanno bene il loro lavoro alla luce della tua esperienza?
Ovviamente sì.
Sapevo, Gattuso.
No, certo, è ovvio, va lì e fa un pochettino come gli anziani nei cantieri, inizia a fare quella
sì,
cosa.
Sì.
Fa l'umbarello dei secci.
Esatto, però non, appunto non c'era gusto, perché con una persona dentro, senza il casino che sbagliano, ti danno la testa elettorale di un altro, eccetera, capisci, tutti mascherati. C'è di buono una cosa, il mio scrutato, il tizio che mi ha, non mi volevano far votare.
Perché?
Perché il mio cognome inizia con la K.
E quindi sei straniero?
No, sono italiano, sono mezzo.
E quindi?
No, il problema è che non la trovavano.
Perché non sai la K dov'è, cioè sei in fondo...
Dicono, ma...
Esatto, no, perché è prima della L, prima della I, dopo la I, prima della H, oppure è giù in fondo con l'altro gruppo fra la V e la Z, è un casino.
Ci hanno
casino.
Messo un sacco a cercarla e poi si consultavano, ma chissà dove hanno messo la K, qui, al di là. Io ho detto, ma avete provato a vedere prima della L?
No, è un casino.
È un casino, quello lì è un problema. No. Vabbè,
ecco,
senti,
anche tu non hai pensato per agevolare il lavoro degli scutatori, quindi tuoi colleghi o ex colleghi, di cambiare cognome e mettere la C al posto della K?
Ma puoi sinceramente farlo, scherzi a parte, i miei genitori da bambino volevano farlo, poi era un troiaio.
No, cos'è che era? No, non ripetere, è un modo di dire cos'è che era.
Un piccolo... problemino, no, perché poi c'è quello, il codice fiscale si è registrato così da una parte, dall'altro.
Vabbè,
ma è una cosa che fai una volta, poi per tutta la vita sei a posto.
No, non fai una volta, perché poi c'è l'agenzia delle entrate,
vabbè,
la regione, ripeto,
allora, fai una volta, la scuola. Ti sbatti, allora, ascolta, ti sbatti per 2 o 3 settimane, comunichi a tutti gli uffici del mondo che tu hai la CIE e poi sei a posto.
Un pa' uppa.
No, anch'io, poi voglio dire, la K è una di quelle cose che ti rende più esotico, hai capito?
Ti rende solo che mio padre...
Prego.
Sì. Ti dico solo che mio padre ha rischiato di non laurearsi perché aveva il diploma di scuola superiore scritto in un modo e poi quando dovevano fare le carte per la laurea hanno scoperto che come dire, quel diploma lì non corrispondeva a
nessuno. Certo, perché per il nome non era cosa, non ho capito. Va bene. Senti Mauro, comunque ti sento veramente imbastito. Ieri sera hai fatto serata? Eh? O sei triste? Io? Di tuo?
No, sarà
lo senti, ci metti 20 minuti a rispondere.
Sì,
non trovi le parole. Sei intristito.
Mauro, e mi chiamo Simone, quindi faccio un po' fatica.
Certo, anche questo è anche vero.
Che parli con me.
Certo, anche quello è vero, Simone. Ciao Simone.
Ciao.
Ciao, pronto? In effetti, se mi invento i nomi viene un po' più difficile. Ciao, come ti chiami?
Pronto. Domenico.
Ciao.
Ciao Facchini, non è che faccia gara con il peggior audio stasera? Non lo so, perché devo ricordare, non so come sta andando.
Ma va così così, ma meglio di quell'altro, prego.
Allora, io volevo andare a votare.
E
voto per un paesino qua nella provincia di Milano.
E come la vedi?
Come la vedo è che vince quello precedente.
Che vince? Quell'altro?
Quello precedente.
Che
sì,
vince quello. Quindi esatto. la vedi male, vedi la vedi
Sì, ma ti racconto cosa è successo per cui non sono andato a votare. Anche a Gattuso lo racconto a tutti.
Vai.
Ecco da mio fratello, da Milano, perché vado a trovare mia nipote, sbaglia strada e arriva a Medagnano. Un calabrese che sbaglia strada a Milano deve essere preso a schiaffi, perché siamo quelli che normalmente dicono ai milanesi
la strada.
Sì.
Hai un minuto da ora, vai, te lo dico, perché
ho la compagna in Spagna e mia mamma che deve andare a votare in Calabria. Benissimo, in Calabria la vedo malissimo e non dico nient'altro.
Sì.
E basta,
va bene così.
È finita così,
è finita, penso. È andata male.
Io pensavo che alla fine si sposassero.
Sì, anch'io ero convinto che finivano così felici e contenti.
No, finire contenti. Il problema è che non sono contento per la mia Calabria.
Lo so. Ma io per un attimo pensavo avrebbero ricandidato Spirlì. E sta roba faceva abbastanza ridere. Però, così. Esatto. Ciao, che c'è il GR. 0233-001-001 subito dopo il GR, anche 331-6214-013. Vado a leggere un po' di SMS. Da Google, sì. Ci scrive un ascoltatore, quello degli Agnelli è un patrimonio fra i primi 5 del mondo, fra Fiat e Juventus. Questo è Luciano, che ti mette un po' al tuo posto. Dai Luca, almeno la Samp per una volta non ha perso.
Beh, cioè, cosa vuol dire? Abbiamo incontrato 4 delle prime 5 squadre del campionato, è ovvio, ci sta. Cioè, abbiamo giocato contro Inter Milan, Napoli e Juventus, ma cosa volete?
Sofia, è un torneo tennis ATP 250, ma Sinner ci è andato per difendere il titolo dell'anno scorso, altrimenti perdeva troppi punti ATP.
È vero, quindi poi questo conferma che se Facchini avesse fatto il torneo sarebbe arrivato minimo ai quarti.
Poi, giustamente, mi danno degli ignoranti perché... Tal Colbrelli, che ha vinto la Roubaix e di cui parleremo questa sera in...
Ma Sonny Colbrelli è famosissimo.
Ha appena vinto l'Europeo davanti a Van der Poel, hai capito? Un anno straordinario per lui il ciclismo italiano. Grazie Pietro dell'osservazione. Con Pietro noi andiamo da Alessandro Principe e il GR di Popolare Network. Subito dopo torniamo con Sunday Blues. 8 minuti alle 8 anche per questa domenica sera. Ben ritrovati in diretta sulle frequenze di Radio Popolare. Un'altra puntata di Sunday Blues in conduzione plurima, come al solito, ma anche topograficamente articolata, da casa sua Luca Maria Gattuso.
E dallo studio 2 di Radio Popolare, Davide Gindio, muove i tastini Facchini.
Gindio. Sì, oggi è il naso chiuso. È tutta la mia solidarietà, perché una delle robe meno gravi più fastidiose. Spero fare l'elenco delle cose non gravi, ma veramente sì, fastidiose. Tipo la pellicina che ti si stacca dalla unghietta, da sottounghia. La pellicina fa.
Sì,
è non grave, ma fastidiosa.
Anche il callo e l'unghia incarnita non sono messi male in classifica.
No, il callo ormai io ce l'ho collezione, li nomino uno a uno, ogni tanto no, ci parlo no, anche.
Non alle mani, quelli ai piedi danno fastidio.
Beh, li ho tutti comunque, ce la faccio una. Ah, domenica elettorale, per cui si parla anche soprattutto di quello, ma rimangono sia le rubriche, almeno una delle rubriche. Con Bar Centrale rimane il come dire, l'occasione di parlare di sport che non sia il calcio, anche se il Napoli sta veleggiando verso il suo terzo scudetto, mi sembra evidente.
Sta vincendo con la Fiorentina? Orca miseria, è vero. 2-1 ha segnato Ramani, e dopo il pareggio di Lozano al 38esimo, Ramani al 50esimo, mentre la Roma sta passeggiando sulle ceneri dell'Empoli.
Sta brutalizzando la carcassa dell'Empoli.
Esatto, sì, più o meno. Oppure Andrea Zoli, allenatore dell'Empoli, che ha praticamente fatto la sua carriera a Roma, ha deciso di rendere felici i suoi amici, ha messo una squadra impostata malissimo in campo.
Ma soprattutto rimanete voi con i vostri racconti del weekend, elettorale o no che sia, per chiamarci 0233 001 001.
E per scriverci via SMS, via Telegram, avete la possibilità di mandare un messaggio al 331 6214013.
La mail è diretta@popolarenetwork.it. Quartiere Feltre, nel mio seggio di solito all'ora di pranzo la percentuale è alta, oggi bassissima. Secondo me molti di quelli che votavano dopo la messa sono nella fascia d'età falcidiata. Cioè, ma come il cinico Simone scrive questo SMS?
No, ma in realtà c'è anche un aspetto, perché probabilmente il cinico Simone è abituato ad andare a votare quando si andava a votare un giorno solo. Oggi ci abbiamo anche tutto il lunedì dalle 7 alle 15, quindi le percentuali logicamente sono più basse anche solamente sulle precedenti elezioni.
Strano, perché i calli vengono a chi lavora, cretino. Bruno, sei un cretino. E comunque no, viene anche chi fa palestra o altre pratiche. Comunque,
quindi tu cosa c'entri?
Non lo so, adesso troverò un modo per dire che faccio quei calli e giustificare agli ascoltatori anche questa roba. Oh, potete utilizzare la presenza di Luca Maria Gattuso per fare delle domande, tipo ne è già arrivata una o un'altra.
Sì,
via SMS, via Telegram. Cosa vuol dire? Le domande in merito alla alle questioni elettorali.
Tecniche, questioni tecnico-elettorali, esatto.
Sì, certo.
Tipo, se avete esaurito, ad esempio, una è arrivata che ha esaurito tutti gli spazi sulla scheda elettorale, perché poi te ne accorgi, in realtà te ne accorgi quando vai a votare che ti mettono l'ultimo timbro e dici, ok, poi vado a farmela rifare.
Sì.
Poi la metti lì in quel cassetto e te ne rendi conto il giorno del voto, che la tiri fuori e dici, porca miseria, ha esaurito gli spazi.
E quindi?
E quindi bisogna andare o all'ufficio elettorale o all'anagrafe del proprio comune e farsi rifare la tessera. Tempo di...
stamattina alle 12 e me, alle 12, devo dire, per cui all'ora di pranzo della domenica, all'anagrafe di Baldinucci, 3 minuti totale, impiegata simpatica con cui ho cazzeggiato, non attaccando io bottone per una volta nella vita, no? Incredibile sta roba qua.
Cioè, hai cazzeggiato per 2 minuti e 30, tempo totale 3 minuti, quindi... Sì. Di cosa avete parlato, così per curiosità? Cioè, di cosa
della
si
scuola,
parla?
Come... Della scuola dove che ospitava il seggio.
Ah, ok. Tra l'altro, c'è una novità.
Prego.
La novità è che in alcuni comuni italiani, ad esempio, mi viene in mente Alzano Lombardo, mi viene in mente Rho, qua nella zona, hanno iniziato a mettere i seggi non più nelle scuole.
Sì. Sono stati destinati circa 2 milioni di euro dal Ministero dell'Interno a tutti i comuni italiani che lo richiedevano per iniziare a mettere i seggi in altri locali che non fossero le scuole. Questo per evitare l'interruzione dell'attività scolastica in caso di elezioni, tipo palestre, certo, tipo biblioteche, queste cose qua. In molti comuni italiani hanno raccolto questa proposta e hanno iniziato a istituire qualche sezione elettorale fuori dalle scuole, permettendo così agli studenti in quelle scuole di continuare l'attività didattica.
0233 001 001, per questo e per molto altro state chiamando veramente in tanti questa sera. Pronti?
Pronto, sono Berto.
E allora?
Bene, tutto bene, sono io.
Ho capito, sei Roberto.
A Bergamo non si votava, quindi non puoi sapere cosa ci racconti. Sei andato a votare.
Avevo una mia amica che seguo da tempo su internet, è laureata in economia e si candidava nella lista di Sala. Se vuoi faccio il cognome.
No, perché devi sempre costantemente dire la cosa sbagliata, Roberto? Perché?
No, ma è incredibile sta roba.
Non ho detto niente di sbagliato.
No, stavi per farlo, sì. Ti abbiamo fermato noi, amore mio.
No, cioè, non puoi dire citare candidati alle elezioni quando ci sono i seggi aperti.
Infatti, hai detto Sala, adesso devi dobbiamo dire tutti gli altri per colpa della Paragone, Mariani. Esatto. E no. Bernardo, basta. Gli altri non li so, è inutile. Cioè.
Tu non li sai?
E cazzo, non li so a memoria, Gattuso. Cosa devo
fare? Bisogna dirli.
Ringraziamo
tutti.
Roberto da Bergamo che mi ha fatto fare una brutta figura.
Bisogna dirli tutti.
So anche perché Luca è malato. Se vuoi, gli dico come curarsi.
Dai, come si cura, Luca? Vai.
Sentiamo.
Allora, c'era un santo che diceva, San Giacomo, che diceva: non bevete solo acqua, bevete anche un po' di vino e guarirete dai vostri malanni.
Gli manca un bicchierino di vino.
No, però attenzione, vorrei fare un'analisi etimologica della frase pronunciata da Roberto. Roberto ha detto: so anche perché Luca è malato.
Sì.
Poi cita questo santo, dice: per guarire dai vostri mali bevete un po' di acqua col vino. Quindi tu non sai perché sono malato.
Malanni.
Quindi tu non sai perché io sono malato, ma semplicemente mi stai dando un consiglio per guarire dalla mia costipazione. È diverso.
Latte e grappa con un goccio di grappa.
Latte e grappa.
Certo, è arrivato.
Va bene, Roby. Senti, bene. Niente, buona serata direi, no? O vogliamo aggiungere delle robe?
Aggiungiamo che sono a postissimo.
Che sono a postissimo.
I benefattori non mancano.
I benefattori non mancano. In che
senso? Attenzione.
In che senso?
Attenzione. Che ci sono un paio di amici che mi aiutano.
Ah, ti aiutano.
A procurare.
Infatti si sente.
A procurare.
Posso dire che stasera si sente un po'?
No, diciamo che i benefattori sono arrivati in giornata.
Sto benissimo. Sei come la mia psicologa che mi diceva che quando fumavo ero rallentato.
Un filino, no. Roby.
No, no, guarda.
Cioè, sono arrivate le ore. Sono arrivate le ore 21 nel frattempo e noi non ce ne siamo accorti. Ciao, Roby.
Starei tanto con voi.
Lo so.
Anche noi staremo tanto con te, però c'è una trasmissione da portare avanti.
Datemi più. Ciao, madonna mia.
No, ma,
Gatto,
no,
perché... ma io mi presentavo così certe sere in radio?
No, peggio. Sai perché peggio?
Quanta cattiveria.
Sai perché peggio? Perché a differenza di Roberto da Bergamo, io ti vedevo, era quello il problema, che faceva il quadretto completo.
Riccardo, c'erano certe puntate che, giuro, arrivavo, mi sedevo davanti al mixer, stavo zitto fino a quando c'era la sigla, perché proprio non ce la facevo, e poi partiva la sigla e poi lì con la sigla si parte
e via lì,
e la tiri tutta dritta.
Esatto.
Pronto?
Pronti?
Ehi, allora?
Ehi.
Ehi.
Sei tu, Ehi.
Diciamo che siamo partiti benissimo.
Sì, tu credo siamo che sei uno dei benefattori. Mi verrebbe da dire sei uno dei benefattori di Roberto, ma forse no. Dici.
No, dici tu, boh.
Ah, ok, pronto.
Ok, va bene, ciao.
Ciao, pronto.
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 Mentre, sì, mi sentite?
Sì, c'è un piccolo rientro, stai attento al rientro. Come ti chiami?
Alessandra.
Dici.
Secondo me Alessandra sta già parlando da prima, quindi vabbè, comunque va bene.
Vabbè, sì, sì, perché poi c'è stato, vabbè, insomma, faccio presto.
No,
mentre diciamo pongo i miei documenti alla CIPA,
te l'ho detto, Facco, stava parlando da prima, al pronto di prima, lei ha iniziato a parlare.
Luca, sì, dai, dici.
Parla esplicitamente di un candidato, ne parla male. Allora, il presidente, secondo me poco convintamente, dice non si parla di candidati di fronte agli elettori. Ecco, questo è successo. Quando sono uscita poi le ho detto qualcosa, perché a me ha dato fastidio.
Eh beh, è scorretto comunque sia. No, no, è scorretto.
Correttissimo, cioè, ma proprio niente. Tutto lì, ecco, ho segnalato.
Senti, votavi in una grande città?
A Milano.
Infatti era quella.
Una a caso.
Una caso. Come la vedi? Puoi fare solo un verso.
Sono arrivata ieri l'altro da Liguria, vedo poco perché sono stata in casa. Stasera c'era un seggio, il mio seggio, 57 in via Bergognone, era abbastanza vuoto.
Era abbastanza vuoto tenendo conto che l'ultimo giro si votava solo di domenica, questo giro anche di lunedì. Ciao!
Ciao, grazie.
Ciao,
pronto.
Sì, però sta roba, Facco, cioè, se l'ascoltatore inizia a parlare al pronto della telefonata precedente, perdiamo metà della storia, non è bello.
E vabbè, poi ce la facciamo riraccontare.
Mi sa no, ma infatti lei... Vabbè.
No, dimmi.
No, dicevo che l'ascoltatrice di prima aveva iniziato a parlare sulla telefonata precedente. L'abbiamo presa un po' in corsa, comunque va bene, sarà capito, dai.
Sì. Domanda per Gattuso, non mi ricordo più se si può fare il voto disgiunto, voto per una lista o voto per un candidato sindaco non associato a quella stessa lista, si è capito? Sì,
sì, adesso facciamo una bella spiega del voto disgiunto perché circolano delle leggende metropolitane.
E se il sindaco prende il 50,01 ma le liste che lo sostengono prendono meno delle liste del secondo arrivato?
Ok, spieghiamo anche quello.
Qua bisogna il brano per studiarla.
Sì, sì.
Sì, lo sapevo che bisognava.
No, pensavo ci fosse una telefonata.
Io vorrei sapere come vengono attribuiti i voti alle liste collegate. Ciascuna lista della coalizione deve superare il 3?
E poi sì, esatto, c'è il blocco del 3%. Tutte le liste che non ottengono almeno il 3% dei voti o le coalizioni delle liste che non raggiungono il 3% dei voti non hanno diritto alla ripartizione dei seggi. Quindi sostanzialmente se arrivano al 2,99 non prendono neanche un consigliere.
Vorrei poi all'interno i voti come vengono suddivisi?
E vengono suddivisi. Allora, c'è un premio di maggioranza per chi viene eletto sindaco, ok? Questo premio di maggioranza gli garantisce una quantità di seggi che sono il 60% dei seggi in consiglio comunale. Quindi il 60% dei seggi vengono assegnati alle liste del o alla lista, se è una sola, del sindaco che viene eletto. Il restante 40% dei seggi vengono ripartiti fra tutte le liste che hanno superato il 3% in base alla percentuale di voti presa.
Tra poco andiamo ancora a prendere le vostre telefonate, ci state chiamando in tanti, ci state scrivendo in tantissimi, l'eroe del giorno è Vasco Rossi.
Sì, spieghiamo anche perché.
Sentiremo anche il video. Vasco Rossi esce con l'album nuovo che noi non ascolteremo, mi sembra evidente.
Perché ti sembra evidente?
Perché ascoltiamo una roba vecchia. E come da tradizione, come da sempre, non ha mai mancato di fare un ascolto con Red Ronnie e poi una sorta di intervista chiacchierata in merito al nuovo disco.
In occasione delle sue uscite lui andava sempre, faceva la puntatina da Red Ronnie.
Esattamente. Anche questa volta l'ha fatto, ma ci ha tenuto a specificare che cosa? Che al di là del fatto del lavoro, della musica, della recensione, della chiacchierata sul disco, non condivide niente di quello che Red Ronnie va a dire in giro su qualsiasi cosa. E che comunque proverà a spiegargli il disco.
Il proibizionismo è arrivare al Covid, è tutto?
Proverà a spiegargli il disco a Red Ronnie, però premette che, sentitelo voi, non è responsabile per quello che Red Ronnie capirà.
Sono qui con Red Ronnie,
sì,
Che come tradizione. Voglio dire prima, come tradizione, però dico, voglio dire qui subito che mi dissocio da tutte le cose che Redroni dice in giro, quindi, nelle televisioni varie. Quindi io mi dissocio completamente, non sono d'accordo su niente.
Però...
questo lo volevo dire perché no, per fatto cominciare.
Bene, fatto bene.
Poi però... cominciamo questo incontro perché è un incontro, diciamo, tradizionale, un incontro
dove
talmente
tradizionale.
Non ascoltiamo il nuovo disco. Dove spiego, pensate, spiego a Red Ronnie di nuovo disco.
Perché io non ci arrivo da solo.
No, ma più che altro non sono responsabile di quello che lui capisce.
Allora, se parliamo di deviazioni, quella di Luca Gattuso, che riprende il titolo del brano di Vasco Rossi, sì, che stiamo ascoltando, sentiamo. È quella delle pippe elettorali.
Sì, 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 sì.
Oltre a quella dei fogli Excel, quella delle pippe elettorali. Abbiamo qualche minuto, Luca?
La mia vita ruota attorno alle elezioni, praticamente. Cioè, io rapporto gli eventi della mia vita dicendo: dunque, aspetta, allora, io ho cambiato casa dopo le europee, cioè una roba così, hai capito?
Certo. dobbiamo fare chiarezza.
Corby in febbre a 90, che rapportava la sua vita in rapporto alle partite dell'Arsenal, una roba così.
Mi scrivevi fuori onda, visto che siamo in due luoghi diversi della città, che c'è è il momento di far chiarezza sulla questione voto. Prego Luca Gattuso.
Sì, allora, c'è un messaggio di Elisabetta che dice: posso votare per il Consiglio Comunale due candidati appartenenti alla stessa coalizione ma di due liste diverse? No, assolutamente no, Elisabetta. I candidati, le preferenze ai consiglieri comunali devono essere dati a due candidati. Prima di tutto di genere diverso, quindi un uomo o una donna se decidi di votarne due, ma devono tutte e due appartenere alla stessa lista, anche se fanno parte della stessa coalizione. Quindi se per caso tu dai due preferenze a due candidati di due liste diverse, per quanto facciano parte della stessa coalizione, la scheda, poi bisogna vedere, perché se metti due croci la scheda viene annullata, se metti una croce sola viene considerata valida la lista e la preferenza dove hai messo la croce, annullata l'altra preferenza, diciamo lì si scende un po' nei tecnicismi. Poi c'è la questione del voto disgiunto. Allora, per spiegare il voto disgiunto e per farlo capire bene, dovete immaginare che la scheda elettorale è stata fatta in una scheda unica soltanto per risparmiare i soldi, ma è come se fossero due schede separate. In una si vota il sindaco, nell'altra si votano le liste. Ecco, normalmente che cosa fa un elettore? Vota una lista e poi vota il sindaco sostenuto da quella lista. Ok? Il voto disgiunto vi permette invece di votare una lista e un candidato sindaco non sostenuto da quella lista, quindi che ha un'altra coalizione di liste che lo sostengono. Pensate se ci fossero due schede separate, in una solo con i nomi dei sindaci e nell'altra soltanto con le liste. Avreste la possibilità di fare due croci, nella prima scheda per il sindaco scegliendo un nome e nella seconda scheda per le liste scegliendo un'altra lista, e non necessariamente le due cose sarebbero collegate. Ovviamente, per semplicità, è stata fatta una scheda unica, quindi un elettore vota la sua lista e a quel punto dà il voto anche il candidato sindaco sostenuto da quella lista. Ma il voto disgiunto è scegliere una lista e dare il voto al candidato sindaco non sostenuto da quella lista. Questo è il voto disgiunto. Per far questo è sempre necessario fare due croci, uno sul simbolo della lista e l'altro sul nome del candidato sindaco, sempre per il voto disgiunto.
Speriamo che sia stata chiara tutta questa roba, se no ci ascoltate sul podcast durante la notte e poi domani mattina andate a votare. Okay. Ho scritto il nome del candidato senza barrare il simbolo, vale lo stesso? Sì.
Sì, va bene.
Okay. Grazie alle dette di Gattuso ho usufruito del voto disgiunto, quindi ho fatto tre candidati, un sindaco, un consigliere comunale e uno municipale. Va bene. Bella sì. La nuova di Vasco sembra un po' anni 80. Sì, in effetti l'arrangiamento era quello.
Sì, è vero, l'arrangiamento è un po' anni 80. È quello che ho pensato anch'io, ha ragione.
Nel
sì.
Caso delle due preferenze date, per esempio, a due donne, come si individua la prima preferenza, quella scritta più in alto?
Esatto, ci sono due righe, presumibilmente l'elettore avrà messo una sopra e una sotto, la prima viene considerata valida, la seconda annullata. Se ne ha messe due sulla stessa riga, la prima è valida, la seconda annullata.
Che patetici che siete, tutta la menata di RP contro la mafia, poi fate ste allusioncine pietose all'uso della droga. Coerenza massima, Vladimir. Vabbè, io l'ho letto, poi ognuno si fa la sua idea.
Leggiamo anche questa. A nome di tutti gli scolari, no ai seggi fuori dalle scuole. Questa è Ambra che vuole l'interruzione dell'anno scolastico per i voti.
Tra poco andiamo a Bar Centrale, oggi, come dicevamo, nella bassa bergamasca o alta milanese. Lo scopriremo con il nostro ospite. Due telefonate al volo, 0233 001 001. Pronto?
Pronto, buonasera, pronto? Signor Facchini, mi saluta il signor Sergio che sta in Sicilia.
Va bene, volentieri. Un abbraccio. Ciao, ciao.
Saluto a colui o colei che è in Sicilia.
No, Sergio, devo salutare Sergio.
Sergio, Sergio. Scusa, non l'ho sentito. Sergio.
Pronto?
Pronto, mi sentite? Sono Andrea, piacere.
Andrea?
Allora, volevo dare un
uno normale.
Aspetta, stai lì. Uno normale, cosa facciamo? Io non sono più abituato a averli normali.
Neanche io sono abituato,
guardate,
adesso vediamo come va.
Ascoltate il mio messaggio prima di
categorizzare
come normale. Allora, sono andato all'ufficio elettorale di via Messina per prendere la testa elettorale. Siamo andati di fronte, insieme alla commessa comunale, alla persona addetta, in un difficile dilemma, perché ti danno un foglio in cui ci sono delle categorie che devono giustificare il motivo per cui tu richiedi una nuova tessera, che sono smarrimento, furto, degrado,
rubata, degrado,
rubato, no, degrado, degradata. Ecco, io l'ho bruciata a marzo dell'anno scorso, e quindi non avendo con me...
Come, l'hai bruciata di volutamente?
Ho bruciato volontariamente col primo lockdown la tessera elettorale, quindi non avendo con me il brandello...
No, infatti.
Perché, infatti, ho detto prima di aspettare la telefonata.
Certo, giusto, hai ragione.
Allora, allora, praticamente mi hanno consigliato di scrivere smarrita. Quindi, per tutte le persone che bruciano le teste elettorali e poi si pentono, il che succede, è una comunicazione quindi tecnica, di scrivere quando richiedono la tessera smarrita, perché è difficile allegare in quel caso
esatto,
la tessera degradata. Sì.
Andrea, però attenzione, in quel modulo lì c'è scritto: dichiara che la tessera elettorale precedente, ci sono 5 caselle precompilate, poi c'è la 6ª casella con scritto altro coi puntini. Lì avresti potuto scrivere: gli ho dato fuoco.
Esatto, ma la commessa comunale me l'ha sconsigliato, anche perché c'era la polizia lì dietro e non era un atto legale.
Rischiavi l'arresto, questo è vero. Cioè.
Sì, esatto, quindi era una comunicazione tecnica di dire alle persone, perché capita in quei momenti, no? Cioè nella vita può capitare di prendere vestiti da cavernicolo e dar fuoco alla tessera elettorale. A me è successo, per tutti quelli che lo fanno poi si pentono, di scrivere smarrita. Ecco,
scusa Andrea, dal punto di vista tecnico,
come brucia la tessera elettorale?
Esatto, cioè dove la bruci una tessera elettorale per non dar fuoco a tutta la casa?
Leggermente plastificata, fa un fumo nero, devo dire, fa un fumo nero diverso da quello della carta semplice, perché comunque c'è dentro probabilmente
Della plastica,
della plastica, sì, quindi fa un...
Ma dov'è che l'hai bruciata? Quindi... Perché cioè il problema è che se
allora,
bruci...
È stato un momento difficile della mia vita, perché non
un po' si capiva.
Ho fatto fuori di testa completamente, quindi a un certo punto...
Guarda che non è una domanda, è veramente una domanda tecnica, perché in casa, sincero, per evitare che prenda a fuoco tutta la casa, mi domando dove la bruci.
Nel lavandino l'ho bruciato.
Nel lavandino. Prima era pronto, in effetti.
Grazie.
Almeno era pronto, perché o quello o un... come si chiama?
Non date già le categorie di persone normali quando vi chiamano. Aspettate.
No, hai ragione, siete stati prudenti. No, sempre, sembravi orientato nello spazio e nel tempo, scemi noi. Ciao.
Okay,
ciao, pronto.
Perché noi abbiamo sempre la speranza che chiami uno normale.
Eccolo qua, un altro seminormale. Come ti chiami?
Livio,
Urca, va bene.
Okay, ascolta, chiamo da Alzano, volevo fare una precisazione sui seggi.
Vai.
Allora, la scuola media dove va mio figlio, qua vicino a casa, è seggio elettorale, però l'hanno fatto in palestra e in un'altra aula, però le scuole non sono chiuse, perché non ha funzionato.
Che comune sei tu, scusa?
Alzano.
Io ti confermo che Alzano Lombardo ha chiesto i fondi al Ministero dell'Interno, perché sul sito del Ministero dell'Interno sono elencati i comuni che hanno chiesto i fondi per fare sta cosa, e Alzano era uno di questi.
Sì, poi non so, la scuola vicino a casa mia è in questa situazione, poi non so magari altri seggi nel comune se...
Sei andato a votare?
Certamente.
Come la vedi?
Durissima. Cazzo, Alzano Lombardo.
Cosa vuoi fare? Quella roba lì.
Cosa vuoi fare?
D'altronde, voglio dire, non avuto delle brutte esperienze nell'ultimo anno e mezzo in merito alle amministrazioni, voi, no?
Esattamente. Parola, resistenza.
Ora e sempre, ciao, grazie.
Ciao,
andiamo di brano e andiamo al bar centrale di...
Bar centrale, la rubrica di Sunday Blues di questa stagione. Andiamo a sentire i bar dei paesi, delle località, delle cittadine italiane, e ci facciamo raccontare come va la domenica dei bar, no?
Sì, tra poco qui su Sunday Blues Radio Popolare. Allora, il brano è uno dei, dei classici della discografia dei Depeche Mode, Never Let Me Down, con il verso con cui viene identificata questa canzone, più addirittura che col titolo, è I'm getting a ride with my best friend, io vado a fare un giro con il mio migliore amico. E in qualche modo il protagonista della rubrica Bar Centrale può essere a volte il migliore amico, no Luca?
Beh sì, perché molte persone utilizzano il bar come luogo di aggregazione e di ritrovo, quindi magari vai, trovi i tuoi amici, una volta c'è uno, una volta c'è l'altro, quello che non manca mai è colui che è il barista o il titolare del bar, e quindi lui è una presenza fissa, rappresenta un riferimento costante e continuo nel momento in cui tu ti rechi in quel locale.
Prosegue il nostro viaggio attraverso i bar centrali della provincia italiana. Settimana scorsa eravamo a Nova Milanese, secondo me in Piazza Maggiore, mi sembra di ricordare.
Sì, anche quella volta era in Piazza Maggiore.
Noi
sì,
torniamo sì, in Piazza Maggiore, proprio davanti, insomma, in zona municipio, zona centralissima del paese di Inzago. Il bar si chiama Il Chiosco delle Delizie ed in diretta c'è Cesare. Ciao, ben trovato.
Ciao, buonasera a tutti, grazie.
Senti, innanzitutto una domanda topografica. Scusa, sei nella bassa Bergamasca o nell'alto Milanese?
Per la precisione siamo precisamente a metà tra Bergamo e Milano, proprio 25 km da uno e 25 da Milano. E
diciamo sei sulla provincia di Milano.
Provincia ancora di Milano.
Strada Padana Superiore, se vogliamo essere precisi.
Senti, prima di tutto, noi scegliamo bar volutamente che aprano tutta la giornata di domenica. I nostri ascoltatori ci hanno fatto varie segnalazioni, ma dobbiamo un po' discernere, perché quello che apre verso le 5 e le 6 non è quello che andiamo a cercare. Allora, la clientela della domenica, l'anda della domenica, in che cosa si differenzia e tutto sommato è meglio o peggio del resto della settimana?
Ma se parliamo dal punto di vista, diciamo, economico, strettamente lavorativo, per quanto mi riguarda, essendo in piazza eccetera, sicuramente è la giornata più movimentata, più frequentata, un po' da tutti i target, se vogliamo, perché poi si passa dalle signore della messa ad arrivare all'aperitivo, quindi è molto trasversale il target di clientela.
Ecco, senti, quali sono gli orari in cui arriva il flusso? Ad esempio, hai citato adesso le signore della messa, cioè nell'arco dell'apertura, dalla mattina fino alla sera, dimmi quei due o tre orari in cui dici, vabbè, adesso arrivano.
Classico, tipico, diciamo 10-11, che poi si protrae, si converge tra caffè, aperitivi, che è quel momento, se vogliamo, di difficoltà massima, perché si intreccia il momento della colazione con l'aperitivo la mattina, e quello è sicuramente il più
e lì un attimo
complicato.
E certo, vai dal cappuccio allo spritz, è un attimo.
È un attimo, sì. Poi c'è quello che si sveglia tardi, allora anche a mezzogiorno sei ancora... Quindi ecco, quella fascia lì è un po' più critica, se vogliamo. Poi ovviamente la giornata prosegue, però ecco... Direi che se devo andare a scegliere un momento più critico è proprio quello della mattina, che ovviamente, avendo mille orari diversi, la gente poi diventa difficile gestire.
Senti, visto che lavori tutta la domenica, quale giorno della settimana è diventato la tua domenica e perché hai scelto proprio quello?
Il giorno che è diventato la mia domenica è il lunedì, perché ho detto, vabbè, effettivamente lavorativamente è anche la giornata, se vogliamo, più
moscia,
tranquilla, più moscia. E poi vabbè, dico, se devo riposare, riposo quando gli altri sono tutti incazzati e mi godo, mi prendo la vendetta di lavorare la domenica mi godo lunedì, al contrario.
Di sicuro non hai il Sunday Blues, come si chiama la nostra trasmissione, ossia quella situazione in cui uno gli piglia un po' la depressione perché riparte la settimana lavorativa.
No, ecco, no, quella no, ce l'ho un po' magari spostato. Diciamo.
Esatto, c'è Nicola. Va bene, senti, allora, visto che il Chiosco delle Delizie di Inzago è esattamente a metà tra Bergamo e Milano, quotidiani, pre-pandemia ovviamente, quotidiani che tieni al bar?
Ma sono proprio classicissimo Gazzetta dello Sport, Corriere della Sera e poi il quotidiano, il quotidiano non è settimanale, diciamo locale, che è quello che diciamo il gazzettino delle news
della zona. Di paese. Quindi niente Eco di Bergamo, siete troppo in giù per l'Eco di Bergamo.
No, siamo a metà, ma per quanto mi riguarda ci sentiamo molto più milanesi che... Che un po' milanesi di campagna, ecco, permettetemi di dire così, però comunque milanesi.
Comunque mi sembra di capire che quello che crea più dibattito nello sfoglio dei quotidiani è quello locale, cioè quello il settimanale, cioè quando uno legge il giornale inizia a dire sempre, ma guarda qua che roba,
sempre combattuto con la Gazzetta dello Sport, ovviamente, soprattutto post mattinate post partite, vedi adesso coppe del caso, è sicuramente molto agguerrito.
Ecco, senti,
prego Luca,
c'è
vai.
Dovere etico del barista nel dichiarare il proprio tifo o deve fare un po' come i giornalisti, è meglio se non lo dice?
Ma io mi dichiaro sempre senza entrare, poi cerco di non entrare mai
nelle discussioni.
Esatto, quindi
senti,
sono moderato per quanto riesco.
Si discute più animatamente o si litiga addirittura al chiosco delle delizie di Inzago? Per la politica, per il calcio o per il Covid?
Cazzo, è una domanda. Ti devo dire che siamo lì al photo finish.
Tra?
Però, tra tutte e tre.
Ah, tra tutte e tre.
Tra tutte e tre, proprio. Cioè, è una. Beh, sicuramente il Covid adesso magari un pelino è scemato, salvo ovviamente la dinamica Green Pass che tiene sempre banco, l'argomento è quotidiano, però poi sì, forse alla fine è ancora il calcio che la spunta.
Alla fine siamo italiani. Esatto. Cesare del Chiosco delle Delizie, noi abbiamo un dovere di pubblicità, tu puoi stare ancora qualche minuto con noi?
Sì, dai, vi faccio ancora compagnia volentieri.
Pubblicità e poi torniamo con Bar Centrale. Radio Popolare Sunday Blues, la seconda, anzi la terza e ultima parte di trasmissione, ancora una mezz'oretta insieme. Stavamo chiacchierando per la rubrica Bar Centrale, come tutte le settimane, con un barista del centro di un paese della provincia italiana. Oggi siamo ad Inzago, al Chiosco delle Delizie, il signor Cesare. Ci ha dato qualche minuto del suo tempo. Perché dico qualche minuto? Ci sono le partite, tiene il televisore la sera ed è un business che funziona, quello per un barista, quello di far vedere le partite, ammesso che si vedano su DAZN.
In realtà tocchi un tasto che sono forse una rarità, un'eccezione, ma per scelta non ho mai voluto tenerle e farle vedere.
Come mai?
Ma proprio per una questione che cerco di limitare le problematiche, le discussioni che comunque sono sistematicamente...
scusa un attimo, al Chiosco delle Delizie abbiamo deciso di non mettere il televisore, vediamo se ho capito, per questioni di ordine pubblico.
Sì, per evitare le risse.
Adesso magari non andiamo a pensare per forza alla rissa, però alla fine la motivazione principale è che comunque... Per quanto mi riguarda, non è un, per mia fortuna magari, ma non è un introito che diciamo imprescindibile.
Cambia, certo.
Esatto, e quindi siccome poi c'è l'aspetto che, se vogliamo, sicuramente porta a un tifo da stadio, situazioni di un certo tipo, e quindi sì, devo dirti che faccio solo ed esclusivamente per gli eventi eccezionali, vedi gli europei, i mondiali.
Ah, allora, certo, perché tanto tifano tutti la stessa roba. Per
esatto,
cui.
Allora lì vado sul sicuro, però per il resto no, mi astengo, mi basta la Gazzetta del mattino.
Cesare, quante versioni di spritz avete? Ne avete uno solo o più di uno? Perché l'altra volta, quando abbiamo sentito un bar, il barista ci ha detto che aveva 17 versioni di spritz.
O in alternativa, se non è lo spritz, il prodotto di cui vai più fiero. Prego.
dai, il prodotto di cui vado più fiero, ti dico la verità, sono un amante dei classici, per cui ti dico assolutamente, per l'aperitivo, se devo dire, dico tutta la vita Negroni, e come diciamo dopo cena sicuramente gin tonic, poi magari sono un po' di parte perché piacciono anche a me, quindi magari sono un po' di parte, però comunque con tutta una varia selezione di gin che adesso, vabbè, c'è da perdersi in questo nuovo mondo dei gin, quindi ovviamente
il nuovo, nuovo mondo dei gin, che cos'è?
Cioè, nel senso, ci stai aprendo
nel senso che, vabbè, penso sappiate benissimo, soprattutto anche a Milano, che ormai hanno aperto un sacco di gintonerie e diciamo che
di gintonerie, prima... ma pensa
cioè, se prima penso chiunque andava al bar fino a 10 anni fa, ma anche meno, e chiedeva un gin tonic e non si poneva neanche il problema di che gin fosse, adesso sono diventati tutti espertoni che chiedono i più svariati gin, e quindi poi ci si deve ovviamente adeguare, anche se poi, detto tra di noi, ho sempre il dubbio che la gente sappia riconoscere la differenza tra un gin e l'altro.
Anche al bancone vanno le mode, cioè io mi ricordo che qualche anno fa c'era la moda della caipirinha, poi è arrivata quella del mojito, poi il Moscow Mule, adesso è la moda dei gin, quindi
il Moscow Mule
sì, è molto in voga i gin, adesso anche le vodka, ma un la po' meno, però
la gintoneria io non riesco ma tra l'altro è anche scorretto come termine, la gintoneria. Vabbè, dimmi una roba, Cesare, senza fare nomi evidentemente, ci sono dei personaggi ricorrenti, in particolare la domenica, ma non solo, al chiosco delle delizie?
Sì, personaggi di vario genere, potrei fare una lunga classifica.
Un aneddoto del tuo bar, una roba che è successa, una cosa che vuoi raccontare, una volta che è venuto uno famoso?
Vabbè, sui famosi, non di grido, ecco, nel senso che se voglio proprio andare a pescarne una che dico Katia Follesa, che è stata qui
cabarettista
due anni fa in occasione di uno spettacolo che ha fatto qua in Zago, e poi
ma gli hai chiesto la foto?
In realtà l'ho fatta la foto, ma sì, di gruppo, ecco,
non tu e lei,
ecco, ancora pre-pandemia, ecco, era poi dopodiché non ci sono ancora state altre visite illustri di questo genere.
20:37
già che ci sono le persone normali, va benissimo dopo che è passato, quindi i VIP non sono indispensabili. Va bene,
Luca.
No, a posto così, ringraziamo Cesare del
chiosco delle delizie.
No, l'ultima domanda che voglio, soltanto perché stiamo facendo un sondaggio, lo sprizza quanto mi va via?
Ah, giusto, lo sprizza quanto ti va via, poi ne ho un'altra anch'io. Vai.
Lo sprizzi va via €5.
A 5 euro. E macchinette che si gioca, sì o no?
No, assolutamente no.
T'abbracciamo forte, Cesare, ci ha dato una grande soddisfazione con quest'ultima domanda. Ragazzi, io vi giuro che non è una roba che chiedo prima. Vero, Cesare? Non te l'ho chiesto prima, quando ho preso l'appuntamento.
Spero di aver risposto bene, perché mi avete preso così
fuori sacco, si dice.
Troneria, chiedo scusa.
No, perfetto. Arrivederci, Cesare, buon lavoro, buona domenica sera.
Grazie, anche ciao. Buona serata.
Ciao, settimana prossima torniamo con Bar Centrale. Adesso andiamo a parlare di sport. Gattuso, abbiamo vinto anche la Parigi-Roubaix.
Sì, no, non ce la facciamo più.
No, non è finito. Sai cosa abbiamo vinto ancora?
La Parigi-Roubaix femminile.
Non lo so.
Sì, no, te lo dico io.
Davvero?
Cioè, oggi c'era la Parigi-Roubaix femminile, che non l'ha cagata nessuno. Abbiamo vinto pure quella.
Va bene, vuoi sapere una cosa? L'Italia Under 21 di pallavolo ha appena battuto 3-0 la Russia ed è per la prima volta campione del mondo. Io ti dico una cosa. non si riesce a spostare il 6 nazioni a novembre, dicembre, che magari riusciamo a vincere una partita per una volta. Cioè, sì. Sai che l'unica cosa in cui non abbiamo vinto niente anche quest'anno è il rugby. Cioè, il rugby è l'eccezione che conferma la regola. Ho vinto tutto. Vabbè, detto questo, brano, e poi Parigi-Roubaix. Gli Eoli, in realtà, alle 20:43 minuti Radio Popolare, questa è Sunday Blues. Andiamo verso la chiusura di trasmissione parlando di sport maggiori. Evitiamo solitamente, ma non sempre, insomma, ci proviamo ogni tanto a evitare il calcio e si continua il florilegio di vittorie dei colori azzurri a partire da questa primavera in poi, fondamentalmente. Lo dicevamo prima, abbiamo vinto la Parigi-Roubaix femminile ieri.
No, permetti.
Hai detto una stupidaggine?
Io ho detto una stupidaggine, perché mi sono basato, per una volta tanto ho detto non vado a controllare, mi sono basato su una roba che ho trovato sui social, in cui c'era scritto appunto che era stata fatta doppietta con Sonny Colbrelli e anche la femminile, in realtà non è vero, tra l'altro ha vinto un atleta inglese e che è arrivata con le mani insanguinate perché le vibrazioni sul manubrio le hanno letteralmente spaccato le mani, e lei ha pubblicato su Instagram la foto del manubrio rosso e ha vinto questa Lizzie Deignan, la britannica Lizzie Deignan, quindi ristabiliamo le cose come stanno.
Per quanto riguarda
però è arrivata terza Elisa Longo Borghini, che per la prima Parigi-Roubaix femminile non è male.
Per raccontare una gara che viene definita da chi l'ha vista epica, non potevamo che agevolarci di un prestigioso dei servigi di un prestigioso giornalista. Non sapevo, oggettivamente ignoravo che fosse appassionato delle grandi classiche del Nord. Per una volta non stiamo qua ad accoglierlo in questo orario, la domenica sera, per parlare della Le Pen, perché fondamentalmente poi quando lo sentiamo è perché parliamo delle elezioni francese. Buonasera Francesco Giorgini, è un piacere averti qua con noi.
Buonasera, altrettanto per me, tra le zucchine e le bistecche, sono contento di sentirvi e soprattutto di nominare il mitico, ormai come dire, indimenticabile per sempre, gli inglesi dicono, gli americani dicono nel marmo, Sonny Colbrelli, che è praticamente un vostro compaesano, 31enne bresciano, con questo
anche
nome
tuo, assolutamente, cioè, non è che tu sei mitico. Francese.
No, ma io per esempio sono romagnolo, quindi non è proprio di fianco, ma Brescia lì ha un tiro di schioppo, ci si può andare praticamente a festeggiare sotto casa sua. E il Colbrelli, che ha questo nome, Sonny Colbrelli, che, se mi permettete, un cantante degli anni 60, potrebbe fare lo yeyé negli anni 60, un mitico Sonny Colbrelli, e attraverso una gara, come avete detto, epica. Ricordiamo che di solito la Parigi-Roubaix è nella seconda domenica di aprile, in cui può far brutto tempo, può piovere, ma per esempio erano da quasi 20 anni che non si arrivava, non c'era così tanta pioggia. Sono 255 chilometri, do qualche cifra tanto per dare la dimensione dell'evento, con 55 chilometri col pavé, alcuni pezzi il pavé sembra veramente di andare, cioè anche a camminare ti faresti male con i piedi, quindi immaginate in bicicletta, e 30 settori pavé. Sonny Colbrelli è solo il secondo ciclista del dopoguerra a vincerla, essendo la sua prima partecipazione. L'altra volta è stata nel 55 un piuttosto sconosciuto, in ogni caso a me, francese. E insomma, voilà, questo per darvi la dimensione del momento per il Sonny Colbrelli, che resterà appunto almeno così famoso che Adriano Celentano ormai. Cantanti, voglio dire, non tra i ciclisti.
Nel dopoguerra da esordiente.
Esatto, da esordiente. Ed è una gara a eliminazione, nel senso che tra le cadute, perché ovviamente i pavé, cioè che tutti siamo andati sul pavé in bicicletta in città, i pavé quando piove è come andare su una pista di ghiaccio, cioè si va via.
Però attenzione, il pavé della Parigi-Roubaix è più simile al pavé romano che al pavé milanese. Il pavé romano
dipende dai pezzi, ma siamo d'accordo, ma in ogni caso il pavé in quanto tale, il granito, insomma, quella roba lì è scivoli fa molta meno presa, scivoli molto di più che sull'asfalto, per cui non vi dico per le forature, perché ovviamente è un pavé molto più dissestato, giustamente, senza voler, forse più alla romana che alla milanese, ma è un pavé in certi settori abbastanza dissestato, e per cui forature quante ne vuoi. Alla fine della corsa partono in quasi 200, un po' meno, ma arrivano spesso e volentieri in meno di 30-40, perché a metà corsa è già talmente dura, poi con queste condizioni climatiche di oggi, appunto, che pioveva per tutta la prima metà della corsa, è talmente dura che la metà capiscono che tanto non potranno vincere, quindi è inutile farsi male o rischiare anche proprio di farsi male nel senso della sofferenza fisica, ma anche proprio di infortunarsi. Per cui Non a caso, insomma, per farla breve, non per finire con dei cliché, ma per farla breve la chiamano l'Enfer du Nord, l'inferno del nord.
Certo.
Non ci sono altre definizioni possibili, e quando è in queste condizioni, non so, io invito tutti a vedere le immagini, purtroppo è uno di quei momenti in cui raccontare delle volte non dà la dimensione, sembrano usciti da un mare di fango.
Era quello che volevo dirti, l'epicità no. Forse dal punto di vista visivo, più che del pavé, è le condizioni masarate in cui arrivano.
Sì, perché sembrano veramente... sembrano veramente usciti da una miniera di carbone degli anni 30, sai quando uscivano?
Esattamente, ovviamente la zona, il nord-est della Francia è appunto zona mineraria e di miniere e di minatori, e sembrano veramente usciti dai pozzi delle miniere del nord della Francia, e tra l'altro non immaginate che quando c'è il sole sia davvero molto meglio, perché quando c'è troppo sole che diventa polveroso è altrettanto devastante. Ci sono state versioni della Parigi-Roubaix sotto un sole a 27-28 gradi, perché era un giorno particolarmente caldo, diciamo 25 piuttosto, ma appunto molto secco. E altrettanto arrivano in condizioni simili, meno umide, ma coperti di terriccio e di polvere. Quindi veramente un'impresa, e poi ovviamente l'arrivo maestoso nel ormai quasi antico velodromo di Roubaix, quindi gli ultimi 1400 metri si fanno praticamente come una corsa su pista, quindi immaginate dopo quello che hanno passato, sono 6 ore, questa volta sono state 6 ore e un minuto di corsa, a una media abbastanza allucinante di più di 42 km orari, insomma voilà, tutto quel che il ciclismo può fare di epico, e delle volte spesso nel ciclismo l'epica è anche sinonimo di sofferenza.
E da questo punto di vista vorrei farti citare Gianni Moscon, che a momenti vince lui ed è un po' sfigato.
Eh sì, a momenti vince lui, ma è stato ripreso a...
Ha bucato a un certo punto.
Ha bucato ed è pure cascato, poverino. Ha bucato ed è pure cascato. Però diciamo che Sonny Colbrelli ha salvato gli onori, i colori nazionali, per fare un po' di sano vecchio campanilismo, il Moscone è trentino e il Colbrelli è bresciano, senza
quindi
voler stare a sgomitare, ma è più compaesano vostro il bresciano che il trentino, senza se dovete andare
siamo proprio alla vicinanza di condominio qua,
Ma sì, ma immaginati un attimo, tu adesso dici voglio andare a festeggiare insieme al Colbrelli, vado a Brescia, è un attimo da dove siete voi, se invece di andare fino in Trentino arrivi fregate, la festa è finita. Questo così solo come indicazione festiva.
Francesco Giorgini,
alla fine è tutto per bere qualcosa, questa è la verità.
Se c'è modo,
Francesco Giorgini,
festeggiare, a brindare.
In collegamento per raccontarci la Parigi-Roubaix, ma anche altre robe. Ad esempio, sei andato a vederla l'opera postuma di Christo, che ha impacchettato l'Arc de Triomphe?
No, volevo portarci il figliolo, ma non ho ancora avuto.
Non sei ancora
modo.
Andato?
No,
c'è tutta una zona, ad ingresso con il Green Pass, sicurezza dovunque e come dire, sensi unici cambiati. E devo dire
molto incoraggiante tutto questo.
Aspetta, e poi hanno messo i blocchi tipo per evitare l'effetto Nizza con il camion. No, adesso parlo male di una tragedia. Parlo male di una tragedia, per cui adesso provo a spiegarmi meglio. C'è il problema in Francia, Nizza, è successo anche in Germania, i mercatini di Natale, degli attentati fatti guidando in mezzo alla folla nei violoni. Dei bus, no? Fondamentalmente dei camioncini.
Sì. Fu un vero grosso camion.
E quindi mettono i blocchi nei viali d'accesso al coso. È ignifugo, fa un po' impressione da sotto. E ci sono, devo dire, tanti volontari che ti fanno gli spiegoni in varie lingue. E ti regalano pure un quadratino del tessuto con cui è impacchettato il L'Arc de Triomphe.
perfettamente marketizzato tutto questo, mi pare.
Non lo so, è che non l'ho detto a nessuno, ma lo scorso weekend ero lì, per cui...
Vabbè, il quadratino te lo sei portato dietro.
Ce l'ho il quadratino,
L'importante è quello.
Va bene. Gattuso!
Te lo ricordo.
Lo salutiamo, lo lasciamo andare?
Sì, no, l'ultima cosa, è vero che lì alla Parigi-Roubaix i tratti di Pavé vengono conservati come delle reliquie perché c'è qualcuno che vorrebbe asfaltare per comodità di spostamento, ma vengono conservati sostanzialmente solo per la Parigi-Roubaix.
Assolutamente, ce ne sono che sono addirittura stati sterrati per la Parigi-Roubaix, cioè pezzi di pavé che erano stati già ricoperti o di asfalto o di terra, che sono stati andati a ritrovare appunto come delle antichità, come uno scavo archeologico praticamente, e rimessi in buono stato, spolverati, lucidati, eccetera. E tra l'altro, come l'anno scorso, a causa del nostro simpatico Covid, non c'è stata la Parigi-Roubaix, c'è ovviamente sul pavé, col tempo che fa da quelle parti, c'è molto spesso del muschio che ovviamente rende le cose
peggio più, certo.
Per cui, per fortuna, ci sono un sacco di volontari, di appassionati e di, come dire, devoti alla Parigi-Roubaix che hanno contribuito col loro volontariato a ripulire adeguatamente le cose. Non che questo abbia veramente molto cambiato l'inferno del nord di oggi, però sarebbe stato ancora peggio col muschio. Quindi sì, sono assolutamente conservati come dei reperti archeologici o dei pezzi di strada sacra, chiamiamola così.
Dimmi una roba, si parla delle elezioni a Roma-Milano in Francia? Onesto,
pochino Roma e pochino Milano. Roma, la sindaca uscente che rischia di perdere
rischia il posto.
No, questo ti dico quello che quella è la posta in gioco, e secondo quanto dicono qui i francesi la sinistra è data piuttosto vincente a Milano, il centro-sinistra, io
insomma. Vabbè, insomma, hai violato la par condicio, lo possiamo dire, vero Gattuso?
Ho visto. Quasi le 21, no?
No, si vota anche domani.
Si vota anche domani, scusate, ma soprattutto oggi si vota fino alle 23.
Sono colpevole.
Ma sì, fa niente, Giorgini. Tanto
sono totalmente colpevole.
Oddio, adesso
nella foga della corsa.
Adesso vi vengono a prendere anche in Francia, in effetti, però. Vabbè, Giorgini, è stato bello. Ci sentiamo per la Liegi.
Comincia il Gran Premio di moto.
Sì. Ah, giusto, era la MotoGP. La MotoGP
Bagnaia, che lui invece viene piuttosto dalle parti mie.
Che? Esatto, scusami?
Esatto. La Romagna.
Pecco Bagnaia. Francesco Bagnaia ha detto Pecco.
Dimmi una roba. E niente, me la
ricordo. Su una mitica Ducati.
Giorgini, ci sentiamo per la Liegi Baston Liegi?
La Douayenne, ma sarà in primavera quest'anno.
O per quello, per qualche lezione, ci sentiamo.
Ci sentiamo.
Arrivederci.
In Lombardia, se volete.
Va bene, ciao.
Ciao.
Abbiamo trovato un esperto di ciclismo.
Ma
Pacchino.
Te pensa.
No, ma mi sa che ci sentiamo prima per le elezioni presidenziali in Francia.
Settimana scorsa mi avevano detto però quest'anno non metti le tue solite canzoni, non proponi niente nuovi, ti ricordi?
Sì, certo.
Ma io l'avevo preparata, però non facciamo a tempo stasera. Peccato, per questa non mi dispiace. Senti che groove che ha. Pensa che è australiano il DJ. Allora, questa è diversa, perché questo qua ha fatto un successo mondiale, sto DJ. Campionando il suono della sua sveglia e il suono di una sirena. Come la senti? La sirena di una nave. L'hai sentito?
La sirena da nave?
Senti, allora, aspetta che te la rimetto da capo. Questo qua ha fatto un successo mondiale campionando la sua sveglia e la sirena di una nave. Giuro, ma senti che bomba.
Sentiamo. Fastidiosa la
tutta così, adesso non è che te la lascio, perché adesso tra un po' arriva qualcosa di diverso. No, è tutta così.
Tra un po' arriva.
Senti la sveglia, adesso c'è la sveglia. E poi dopo c'è la sirena della... Dopo sì, c'è un'altra trasmissione per quello. Sai cos'è? È che rispetto a Pompo nelle casse, Bando, le ragazze di...
Non è la stessa roba.
No, perché non c'è il testo in italiano.
Ma no, non è quello. È che cioè, ti dà uno sgarruppamento che questo non ti dà.
No, questa ti fa voglia andare a ballare. È diversa questa, hai capito? Esattamente. Era lì. Vabbè, va, sigla di chiusura. Siamo in chiusura. Pronto?
Pronto. Buonasera. Voglio solo salutarvi.
Dai, allora saluta tutti.
Saluto tutti.
Aspetta, no.
Luca Gattuso. Grazie miele stasera.
Sì, no, però aspetta un attimo. Poi, tra poco la sacca del diavolo con Giancarlo Nostrini. Vai.
Sì. Posso salutare che Giancarlo Nostrini con la sua bellissima trasmissione. Non posso più parlargli.
No.
Non posso più telefonare.
Meno male, almeno la trasmissione si salva. Domani non ci sarà la nostra trasmissione perché c'è la diretta elettorale. Dillo.
Oh, sì, domani c'è la diretta elettorale, non ci sarà la trasmissione solita.
Muoviti. Ci sentiamo martedì alle 17:30.
Sì, allora ci sentiamo, vi sentirete perché io non c'entro, martedì alle 17:30, muoviti.
Ciao. Vedi che al pulmino, se gli dai dei compiti basilari...
Sì, cioè, gli devi dare degli input chiari, resta nel suo.
Scusa, già pazzo per il pezzo, vai facco. Settimana prossima, va bene. Martedì appunto in onda con Muoviti, domani diretta elettorale. Ciao Luca Meregattuso, rimettiti per favore che ho bisogno di te.
Dai, ci provo. Ciao Davide Gidio Facchini.
Ciao.